Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
I turchi, predando, rubando e ammazzando greci e latini, giunsero a Santa Sofia quando non era ancora passata la prima ora del giorno e, avendo trovato le porte del tempio chiuse, con le asce le buttarono a terra. Entrando i barbari con le spade insanguinate tra quel numeroso popolo afflitto, senza contrasto legavano ciascuno in propria schiavitù. Ora, chi potrà commemorare senza lacrime la nefanda strage dei cittadini, le voci e i vagiti dei teneri bambini, le lacrimose grida e urla delle madri, gli amari pianti dei padri? I barbari sceglievano delle fanciulle e delle monache le più tenere e le più belle. Le povere infelici, battendo i sanguinanti petti e strappandosi i capelli, non muovevano i barbari a compassione, ma anzi a maggior libidine. Ducas, la presa di Costantinopoli.
L'impero bizantino, erede di Roma, finisce così nel 1453, al termine di uno dei più difficili assedi della storia. In tutte le guerre, dall'antichità ai giorni nostri, lunghi assedi si alternano a battaglie in campo aperto. La parte più debole si mette sulla difensiva, si rifugia dietro la rassicurante protezione delle mura e compensa così la sua inferiorità numerica. Gli attaccanti invece circondano la città o la fortezza, bloccano tutte le vie d'accesso, preparano le macchine da guerra. Comincia un lungo, sfibrante assedio. I cronisti ricordano più spesso gli assalti, soldati che salgono furiosamente con le scale brandendo spade, altri che difendono le mura e poi spari, fiamme, lancio di pietre o di olio bollente. Ma un assedio richiede anche una lunga preparazione, prevede tempi morti e soprattutto mette in scena una sottile guerra psicologica tra assedianti e assediati. La storia dei grandi assedi si snoda per millenni. Gerusalemme nel 70 d.C. e poi di nuovo nel 1098, Acri nel 1191, Costantinopoli nel 1203 e nel 1453 e ancora Malta 1565, Famagosta 1570, Vienna naturalmente 1683, sino all'ultimo grande assedio della storia nel 1870, quando Parigi fu attaccata per 4 mesi dalle armate prussiane. Oggi, a Geronimo Storia, viaggiamo nel tempo in una città assediata con il professor Duccio Balestracci, autore di Stato d'assedio, assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna. Professor Duccio Balestracci, Università di Siena. Ogni assedio è unico, diverso dagli altri, eppure alcuni aspetti sembrano ripetersi con sorprendente regolarità.
L'assedio è un fenomeno di lungo periodo, almeno nel senso in cui l'ho trattato io. Mi ha interessato soprattutto come si vive l'assedio da una parte e dall'altra. In realtà a me è interessato molto incastonare questo periodo in una storia di più lungo periodo. E la storia di più lungo periodo, partendo appunto dagli assedi del primo secolo d.C. in Palestina, ma arrivando addirittura, io prendo in considerazione gli assedi di Kobane e di Sarajevo, che sono cose dell'altro ieri, presentano delle similitudini inquietanti proprio dal punto di vista della psicologia, di come si reagisce all'assedio. È chiaro che le tecniche di assedio cambiano, su questo non c'è dubbio, ma è altrettanto vero che il modo in cui le persone poi ci si rapportano, soprattutto da questo punto di vista gli assediati più che non gli assedianti, sono estremamente simili. Ma io sono partito da Sarajevo, 1992-1994, e sono partito volutamente da quello per capire come un episodio di assedio particolare, chiaro, non ha niente a che vedere con gli assedi del Medioevo dal punto di vista tecnico e militare, ma come questo assedio possa essere stato in qualche modo uno specimen, un esempio per capire come si reagiva in uno stato di assedio anche in epoche molto lontane da queste e su una prospettiva diacronica e di lungo periodo.
Lei ha spiegato che le tecniche di assedio cambiano nel tempo, allora le chiedo, l'introduzione dell'artiglieria nel 400 è un punto di svolta?
È una innovazione che certamente cambia, però su questo bisogna fare molta attenzione, perché correntemente si ritiene che arrivano le artiglierie e cambia completamente la guerra da un punto all'altro. No, non è assolutamente così. È ben vero che le artiglierie conoscono le loro messe a punto e le loro innovazioni tecniche più in funzione degli assedi, della guerra d'assedio, che non della guerra di campagna. Questo è estremamente, estremamente importante. È indiscutibilmente vero che le artiglierie, quando soprattutto le bombarde cominceranno ad essere fatte con la fusione a bronzo e non più con l'assemblaggio di pezzi di ferro che con l'esplosione si spaccano molto semplicemente, tutto questo è chiaro che cambia la guerra. E cambia soprattutto l'assetto delle città e l'assetto delle fortificazioni, perché non servono più le fortificazioni altissime, irte di torri e torrette che venivano utilizzate nel Medioevo, perché a questo punto diventano dei bersagli meravigliosi, proprio ottimali per le artiglierie. Le città cambiano proprio per questo, perché non servono più le alte mura irte di torri, ma servono invece delle mura più basse, più massicce, strutturate in modo da far scivolare o assorbire i colpi delle bombarde. Non ci dimentichiamo che per lunghissimo tempo, fino ad epoche molto più vicine a noi di quanto non possiamo immaginare, i proiettili sono proiettili a percussione, non sono ad esplosione. Non sparano bombe che esplodono, sparano delle palle di ferro o di pietra che bucano. Quindi da questo punto di vista le prime artiglierie, ma quando dico prime artiglierie dico le artiglierie fino al 500, buona parte del 600 e così via, sono artiglierie che sfondano e sono in qualche modo le vecchie catapulte, le vecchie macchine d'assedio medievali che combattono con altri mezzi ed altre tecnologie. Indiscutibilmente questo cambia la guerra d'assedio, però attenzione, attenzione, queste innovazioni non sono repentine. Sì, erano un cambiamento, ma perché questo cambiamento avesse poi una sua funzione e si potesse registrare, ci sono voluti decenni, decenni e decenni, non voglio esagerare dicendo secoli, ma ci è voluto un tempo estremamente lungo.
Il suo libro è pieno di gatti, arieti, maiali, testuggini, talpe, scorpioni, ma di cosa stiamo parlando?
È vero, perché è quello che io definisco lo zoo all'assedio. Sono tutte macchine che portano il nome di animali. Le gatte in realtà sono delle specie di gabbie che servono per avvicinarsi alle mura tenendo sotto protezione i soldati che intanto nel frattempo cercano di sfondare le mura con gli arietri, ecco un altro animale, o con cose di questo genere. Le talpe, idem, sono tutte queste macchine da assedio che prendono questo buffo nome degli animali, ma che soprattutto poi hanno delle funzioni estremamente simili l'una all'altra e che sono compendiabili sostanzialmente in funzioni di sfondamento, in funzioni di scavo di mine sotto le mura e sotto le fortificazioni, mine che poi servono ad essere incendiate per far crollare le costruzioni sovrastanti, servono a sfondare e servono ad agganciare le fortificazioni per poterle espugnare. Gli animali all'assedio servono sostanzialmente a queste cose. Quando arriveranno le artiglierie, tutti questi animali finiranno nuovamente nello zoo e non verranno più utilizzati, o perlomeno verranno utilizzati in una maniera estremamente residuale.
È un'imboscata! Ritirarsi!
Ritirarsi!
Artiglieria!
Qual è il peggior nemico degli assediati?
Il peggior nemico sono la fame e la sete, perché è chiaro che chi è asserragliato dietro ad una fortificazione ha possibilità di difendersi piuttosto ampia, questo è logico. Tanto è vero che c'è proprio un algoritmo molto preciso, calcolato dagli storici dell'arte militare, e ha possibilità di avere successo quando il rapporto è di un assediato contro 10 assedianti. Allora chi va all'assalto ha possibilità di successo. Ma il nemico più grosso di chi è dentro una fortificazione o dentro una città comunque è la fame e la sete. Tant'è vero che Richelieu raccomandava, indipendentemente dai casi di guerra, ma sempre, sempre, in caso generale, diceva ogni città, ogni fortificazione importante deve necessariamente avere, anche quando non c'è una guerra in corso, deve necessariamente avere un approvvigionamento sufficiente per un anno, perché un assedio è una ricorrenza sempre possibile e la fame e la sete sono i nemici principali.
Quanto la psicologia influisce sull'andamento di un assedio?
L'assedio è una questione psicologica, soprattutto per gli assediati, ma anche per gli assedianti. L'assedio, intanto, è uno di quei casi in cui, gli psicologi lo conoscono benissimo questa situazione, in cui oltre a vincere davvero, bisogna convincere il nemico che ha perso, che ha perduto. Bisogna convincere che quello che sta facendo è totalmente inutile. Da questo punto di vista, l'assedio va esorcizzato, va combattuto non soltanto con le armi, ma va combattuto anche con la psicologia, con le controinformazioni, con le false notizie, con lo spionaggio, ci mancherebbe, ma anche con lo sverleffo, con la beffa, perché sfottere, prendere in giro, insultare è un'arma estremamente importante. C'è un esempio divertentissimo, per esempio nell'assedio di Lisbona nel 1147, perché, ed è il cronista cristiano Crociato a raccontarlo, dice: mentre noi stavamo assediando Lisbona, che è in mano ai Mori, non ce ne dimentichiamo, i Mori ci insultavano dicendo: mentre voi state qui a casa le mogli vi riempiono di corna, che è il classico insulto da curva sud.
L'assedio ha anche un risvolto economico.
L'assedio è una delle operazioni più costose che possano esistere nell'arte militare, diciamo, con questo paradosso. Lo sconsigliano infatti l'assedio. Dal vecchio trattato di Sun Tzu, si sta parlando di secoli e secoli fa, lo sconsigliano gli strateghi dell'antichità, Frontino, Vegezio, lo sconsiglia Niccolò Machiavelli, il quale dice: se dovete prendere una città o una fortezza, prendetele d'assalto, perché se dovete mettere il blocco, intanto è rischioso, intanto è scomodo, perché bisogna trovare il modo per stare per lungo tempo fuori dalle fortezze, ma soprattutto è costoso. L'assedio costa uno sproposito. Se posso fare un esempio, in uno degli assedi considerati fra i più importanti, fra i più severi, fra il Medioevo e l'età moderna, che è quello posto dai fiorentini, dai Medicei e dagli imperiali a Siena nel 1554-1555, a un certo punto le fonti fiorentine dicono questo, Cosimo dei Medici si mette le mani nei capelli, perché si sta rendendo conto che sta spendendo una fortuna per questo assedio e cerca disperatamente di prendere d'assalto la città assediata, peraltro senza riuscirci. L'assedio costa uno sproposito, lo confermano le contabilità di tutta la storia.
Come si conclude un assedio? La città può arrendersi, e cosa succede se invece non si arrende?
Partiamo dalla prima ipotesi: se si arrende. Se si arrende ha il diritto di non essere messa a sacco. Che poi questo diritto di non essere messo a sacco venga tante volte disatteso è un altro tipo di discorso. Ma non ci dimentichiamo che stiamo parlando, quando si parla del tardo medioevo e della prima età moderna, degli albori, diciamo così, di un diritto di guerra che si sta piano piano chiaramente strutturando. Quindi una città si può arrendere. Quando invece non si arrende, in qualche modo deve essere, diciamo così, fra virgolette, punita per questo. E qualche accenno di questo genere si trova addirittura nella Bibbia, Intendiamoci che quando una città non si arrende deve essere punita. Ma in qualche modo deve essere punita, perché c'è, come dire, una sorta di castigo per la presunzione della città che non si arrende, perché quando una città capisce o deve capire che non ce la può fare, deve necessariamente cedere le armi. Se non lo fa, viene presa d'assalto. E che succede a questo punto? A questo punto succede che per 3 giorni al minimo per 3 giorni c'è il diritto di spoliazione, cioè i soldati che entrano dentro per 3 giorni hanno diritto a fare man bassa, poi a volte succede che vanno avanti anche oltre i 3 giorni, hanno diritto di uccidere gli uomini, hanno il diritto non scritto ma di fatto praticato di stuprare tutte le donne che trovano e di prendere le donne e i bambini e renderli schiavi. Questa è la sorte della città che non si arrende. Costantinopoli nel 1453, che non si arrende ma viene presa d'assalto dai turchi, subisce questa sorte ed è una città per giorni e giorni e giorni violentata da tutti i punti di vista.
Lo abbiamo sentito nella nostra lettura in apertura. Le donne, lei diceva, possono essere la preda del vincitore, ma questo non è il loro unico ruolo, immagino.
Le donne sono protagoniste dell'assedio al pari degli uomini. Sono protagoniste, sì, certo, in quella forma che è la più logica, che è presente poi anche nelle campagne militari di altro tipo. Le donne fanno parte della sussistenza. Quando un esercito si muove ha bisogno di chi cucina, ha bisogno di chi lava i panni e quanto di altro. Non parliamo poi di quella particolare categoria di donne che sono le prostitute, che devono necessariamente accompagnare ogni esercito. Ma le donne in un assedio hanno questo ruolo di sussistenza, hanno il ruolo di aiuto agli uomini per riparare le fortificazioni, ma in qualche caso montano la guardia, in qualche caso combattono addirittura sulle mura assediate e nascono così delle vere e proprie leggende come quella di Caterina Segurana a Nizza nel 1543 che si comporta da eroina, una popolana che si comporta da eroina anche con gesti molto sguaiati sulle mura di Nizza assediata dai turchi che sono alleati del re di Francia. Le donne hanno un ruolo importantissimo, le donne sono eroine. Biagio di Montluc, quando parla delle donne senesi, dell'assedio senese, dice che ha visto queste schiere di donne e lui sarebbe convinto che potrebbe difendere una città con queste donne più che non con i soldati. Vabbè, d'accordo, c'è tutta una retorica e tutta una letteratura, ma che si basa su fatti veri, su fatti importanti. Le donne sono quelle che in una mitografia, si prenda per esempio l'assedio di Ancona del 1173, raccontato da Buoncompagno d'Assigna, quando finisce il cibo si offrono di essere loro cibo, uccidete noi e mangiate noi, dicono ai loro uomini. È chiaro che siamo in presenza di un'iperbole, ma un'iperbole antropologicamente molto importante, la donna che dà la vita è anche quella che garantisce la vita sacrificando se stessa, ma tutto questo ci fa capire che la donna in un assedio vive uno stato di sovraesposizione. Stato di sovraesposizione che appena lo stato d'assedio finisce, si spegne il riflettore e, come ho scritto nel mio libro, le donne tornano ad essere, virgolette, soltanto donne.
Professor Duccio Balestracci, tra i tanti assedi raccontati nel suo libro, alcuni ai suoi occhi hanno un significato speciale?
Io metterei l'accento su 3 assedi o 3 assedi e mezzo, se vogliamo. È Costantinopoli 1453, Malta 1565, Vienna 1683. Poi c'è quello che secondo me è il mezzo assedio, ma insomma non è trascurabile, Corfù 1716. Perché Costantinopoli 1453 mette fine ad un equivoco. Questa parte di cristianità, che è una cristianità, la parte orientale, ma è la cristianità bizantina, la cristianità greca, la cristianità ortodossa, che ha dato grattacapi a non finire alla cristianità cattolica apostolica romana occidentale, adesso finalmente, fra virgolette finalmente, è un'altra cosa. È un'altra cosa perché è una terra dei nemici, è una terra dell'Islam. Si può pensare di recuperarla, ma è una terra diversa. Malta 1565, il consolidamento dei cavalieri di Malta in quest'isola è a presidio del Mediterraneo. Malta 1565 è stato detto, in parte è vero, in parte è falso, anticipa Lepanto. Vienna 1683. Vienna 1683 è l'ultimo baluardo, l'ultima difesa della cristianità contro l'ultimo grande, veramente grande assalto turco. Sappiamo benissimo come finì. Nel 1683 Vienna è messa veramente molto male, Poi arrivano i nostri, come si dice, e i nostri sono la Confederazione Polacco-Lituana comandata dal re di Polonia che salva Vienna. E come dicono sempre i miei amici polacchi, a pensare come poi l'Europa ci ha ripagato nei secoli successivi, era molto meglio se Giovanni III Sobieski quel giorno si faceva gli affari suoi e Vienna la lasciava ai turchi. Corfù 1716 è l'ultimo tentato assedio di Corfù da parte dei turchi, finisce male per i turchi, però perché importante. Di per sé sembrerebbe niente, ma Corfù 1716 è alla origine della pace di Passarowitz. La pace di Passarowitz è una sorta di Yalta del XVIII secolo che mette una delimitazione per lungo tempo rispettata, tra l'altro per tantissimo tempo rispettata, tra quelle che sono le influenze delle potenze cristiane e quelle dei turchi. Questi tre assedi e mezzo, come ho detto, possiamo in qualche modo considerarli una delle genesi identitarie dell'Europa che conosciamo.
Lo scorso anno il Covid ci ha rinchiusi nelle nostre case, ci ha assediato in qualche modo?
Assolutamente sì. E secondo me scrivere questo libro, che è nato prima del Covid, ma è stato elaborato proprio in periodo di Covid e di lockdown, è stata un'esperienza metastorica. Mi sono sentito, ci siamo sentiti, assediati per di più e per peggio, diciamo, e peggio ancora, da un nemico invisibile.
Qualche consiglio di lettura per approfondire i temi trattati in questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin. Il nostro ospite, Duccio Balestracci, ha da poco pubblicato Stato d'assedio, assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna, Il Mulino. Di Aldo Settia segnaliamo invece Rapine, assedi e battaglie, La guerra nel Medioevo, la terza. Infine, uno dei più importanti assedi della storia è stato raccontato da Franco Cardini in Il Turco a Vienna, storia del grande assedio del 1683, ancora la terza. Il film Ironclad, Il sangue dei Templari, 2011, ha cercato di ricreare con la maggiore efficacia possibile il violento assedio al castello di Rochester, condotto nel 1215 da Re Giovanni Senza Terra.
Hanno costruito una catapulta!